del capitolo sedicesimo, che diceva il settimo pianeta fu dunque la Terra, quindi il pianeta decisivo, il pianeta che conclude il suo viaggio, ed è interessante, no? Questo scendere, ma poi dopo sarà il momento in cui lui sale, ritorna al suo pianeta. Qui certo va a venire in mente un po' il viaggio di Gesù, no? Questo essersi incarnato e poi essere ripartito. E lui fa prima, proprio in questo capitolo 16, fa un po' di ironia sulla Terra, dicendo che la Terra non è un pianeta qualsiasi, e poi fa tutto un elenco di persone, si contano 111 re, non dimenticando certo i re negri, 7.000 geografi, 900.000 uomini d'affari, 7 milioni e mezzo di ubriaconi, eccetera, va avanti, no. Però quello che ci interessa è quello che viene dopo, che dice allora quando lui arriva alla Terra, no? Piccolo principe arrivato sulla Terra fu molto sorpreso, vedete qui, piccolo principe, eccolo qui, siamo arrivati sulla Terra, molto sorpreso di non vedere nessuno. Ecco qui, la Terra, una Terra che sembra disabitata. Ma come, gli uomini dove sono? Viene in mente l'altro filosofo, no? Vi ricordate Diogene, in giro con l'anternino durante il giorno, con la lucerna accesa. Ma che fai Diogene? Cerco l'uomo. E soprattutto perché era andato a teatro e lì c'erano tutti quelli che si lasciavano andare, gente che non lavorava, che vivacchiava, andavano a vedere le commedie, a ridere, eccetera, e lui in giro in mezzo alla gente, cerco l'uomo, no? E dunque ecco, non c'erano gli uomini, allora arriva il piccolo principe, fu molto sorpreso, aveva già paura di essersi sbagliato pianeta, quando un anello del colore della luna si mosse nella sabbia. Interessante, è primo uomo che viene sulla Terra, Adamo, qual è l'animale che incontra per primo? Il serpente, anche qui, stavolta un serpente su un'ali. Buonanotte, disse il piccolo principe, a caso, non sapendo chi fosse. Buonanotte, disse il serpente. Guardate che anche questo è molto interessante come dialogo, perché... il serpente parla sempre e lui lo dirà subito, tu parli per enigmi. Buonanotte, disse il serpente, su quale pianeta sono sceso? Domandò il piccolo principe. Sulla Terra? In Africa, rispose il serpente, ricordate Sahara, no? Ah, ma non c'è nessuno sulla Terra? Qui è il deserto, non c'è nessuno nei deserti. La Terra è grande, disse il serpente. Il piccolo principe sedette su una pietra, alzò gli occhi verso il cielo. Mi domando, disse, se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua, guarda il mio pianeta, è proprio sopra di noi. Ma come è lontano, ancora una volta, no? La meta è il luogo da cui vengo, ma anche il luogo a cui desidero tornare. Pensiamo sempre all'origine dell'uomo, da dove veniamo noi, da Dio, e qual è la meta? Il guardare il cielo, no? In fondo che è il simbolo comunque della vita in Dio. È bello, disse il serpente, ma che cosa sei venuto a fare qui? E lui, ho avuto delle difficoltà con un fiore, disse il piccolo principe, in questione d'amore, no? Quello di una fiora, fece il serpente, e rimasero in silenzio. Dunque, dove sono gli uomini? Riprese dopo un po' il piccolo principe. Si è un po' soli nel deserto, attenzione. Si è soli anche con gli uomini, disse il serpente. Quindi c'è una solitudine che magari è ancora più grave quando credi di essere con qualcuno, ma in realtà non c'è nessuno, perché la relazione è finta, è fasulla. Guardate quanto abbiamo detto, no? Nel discernimento sulle relazioni fasulle, sulle relazioni equivoche, sulle comunicazioni, ricordate i consigli semplici per la vita, no? Sul comunicare, correttezza nel comunicare, errori di comunicazione. Ecco qui, si può essere soli, molto soli, anche in mezzo a una fiera enorme dove tutta la gente ti schiaccia. E allora attenzione, si è soli anche con gli uomini, disse il serpente. Il piccolo principe lo guardò a lungo. Sei un buffo animale, tu sei un troll d'animal, sei un animale comico, è buffo, gli disse alla fine, sottile come un dito, piccolissimo, risposta, ma sono più potente di un dito di un re, disse il serpente. Il piccolo principe sorrise, non mi sembri molto potente, non hai neppure le zampe, non puoi neppure camminare. Posso trasportarti più lontano di un bastimento, disse il serpente. Si arrotolò attorno alla caviglia del piccolo principe come un braccialetto d'oro. Colui che tocco, lo restituisco alla terra da dove è venuto. Però ecco qui la precisazione, ma tu sei puro, vieni da una stella. Cioè perché succede qualche altra cosa, cioè tu sei destinato alla vita, non alla morte. Capite che vediamo, no, l'equivoco, il piccolo principe, il Messia, Gesù, che muore, ma il mio regno non è di questo mondo, no? La morte non mi tratterrà perché io sono più forte della morte, no? Passerò attraverso la tribolazione, ma è la vita che trionfa, quindi c'è già qualcosa, no? Piccolo principe non rispose. Mi fai pena, tu così debole, su questa terra di granito. Potrò aiutarti un giorno, se rimpiangerai troppo il tuo pianeta. Posso? E lui, ecco qui, ho capito benissimo, disse il piccolo principe. Ma tu parli sempre per enigmi? Risposta del serpente. Io li risolvo tutti, disse il serpente. Ma e rimasero in silenzio. Anche qui vedete l'ambiguità del serpente, no? Sarete come Dio. Cioè, c'è tutto un linguaggio, no? Che è un linguaggio di ambiguità, di non chiarezza, dove dice anche delle verità, insomma, no? Però è sempre in maniera abbastanza difficile, misteriosa. E allora ecco qui un altro incontro, siamo al capitolo 18, un altro incontro è un fiore. Anche qui sono interessanti perché man mano che lui procede sulla terra comincia a incontrare situazioni, prima il serpente, poi il fiore, un fiore a tre petali, un piccolo fiore da niente. Buongiorno, disse il piccolo principe, buongiorno, disse il fiore. Dove sono gli uomini? Domandò gentilmente il piccolo principe. Un giorno il fiore aveva visto passare una carovana. Gli uomini, ne esistono credo 6 o 7. Li ho visti molti anni fa, ma non si sa mai dove trovarli. Ecco qui, vedete, no? In fondo ecco il mistero, l'uomo. Ah, dov'è che trovi un uomo? Puoi trovare tanti fantocci, puoi trovare tanti uomini d'affari, puoi trovare re, ubriaconi, ma sono uomini. Ecco l'uomo, se ne vedono pochi. Ricordate il famoso, chi trova un amico trova un tesoro, non chi trova gli amici, perché gli amici li trovi in discoteca, questi, gli amici cosiddetti a merenda, li trovi di qui e di là, però alla fine l'amico è colui che ha qualcosa con cui condividi in profondo, colui che ti legge dentro, che se anche non l'hai visto per 10 anni, se ti si telefona una sera è come se l'avessi visto il giorno prima, e questo è l'amico. Non è quello che tutti 5 minuti ti telefona per dirti qualcosa. E allora dice, gli uomini non esistono, ne esistono credo 6 o 7, li ho visti molti anni fa, non sa mai dove trovarli, il vento li spinge qua e là. E poi ecco l'ultima osservazione, non hanno radici, e questo li imbarazza molto. Io avrei tradotto, questo è il loro handicap, questo è il loro problema. Non hanno radici, gli uomini, non hanno punti di riferimento, capite? Radici è ambiguo, anche qui è una parola che ha altri sensi, no? Una persona sradicata è una persona che non ha dei punti di riferimento saldi, quindi gli uomini sono radicati. Addio, disse il piccolo principe, addio, disse il fiore. E poi ecco sale sulla montagna, anche qui ci sono questi uomini, adesso che cosa incontra sulla montagna? Incontra l'eco. E allora è lì che lui si stupisce, dice ma ci sono gli uomini ripetono sempre quello che tu gli dici, quindi sono dei pappagalli, mancano di fantasia, ripetono continuamente, anche qui vedete quante frecciate, no? Sull'umanità fasulla, sull'uomo che non è autentico, ci si trova tutti i riferimenti anche evangelici, quando Gesù presenta gli uomini che si nutrono di cose banali e non sanno scegliere le cose belle, le cose vere. E allora il piccolo principe faceva l'ascensore dell'alta montagna, le sole montagne che avesse mai visto erano i tre vulcani che gli arrivavano alle ginocchia e adoperava il vulcano spento come uno sgabello. Da una montagna alta come questa, si disse, perciò vedrò in un colpo tutto il pianeta, tutti gli uomini, ma non vide altro che guglie di roccia ben affilate, cioè insomma, non vedi niente. Buongiorno, disse a caso. Buongiorno, 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 rispose l'eco. Chi siete? Disse il piccolo principe. Chi siete? Chi siete? Chi siete? Rispose l'eco. Siate miei amici, io sono solo. Io sono solo, io sono solo, io sono solo, rispose l'eco. Ed ecco la risposta del piccolo principe. Che buffo pianeta, pensò allora. È tutto secco, pieno di punte, è tutto salato e gli uomini mancano di immaginazione. Ecco, capite, un altro punto, tac, un'altra puntata. Gli uomini cosa fanno? Ripetono sempre cosa si dice, ecco, ripetono ciò che si dice. Da me avevo un fiore, parlava sempre per primo, ecco, gli uomini invece no. Io parlo e loro va, ripetono, no? Ma capitò che il piccolo principe, avendo camminato a lungo attraverso le sabbie, le rocce, le nevi, scoperse alla fine una strada. E tutte le strade portavano verso gli uomini. E adesso qui la scoperta. Vedete che pian piano lui scopre la bellezza di ciò che lui non aveva saputo apprezzare prima. E quindi pian piano, scopre che, chi è davvero la sua rosa, chi è il suo fiore. Avendo camminato a lungo attraverso le sabbie, le rocce e le nevi, scoperse alla fine una strada. Buongiorno, disse, era un giardino fiorito di rose. Buongiorno, dissero le rose. Buongiorno, dissero le rose, buongiorno. Scusate, il piccolo principe le guardò. Assomigliavano tutte al suo fiore. Chi siete? Domandò loro stupefatto il piccolo principe. Siamo delle rose, dissero le rose. Ah, fece il piccolo principe, si sentì molto infelice, perché la sua rosa gli aveva fatto credere di essere l'unica al mondo, di essere l'unica di tutta la... Allora dice, il suo fiore gli aveva raccontato che era il solo della sua specie in tutto l'universo, che le bugie che gli ha raccontato di tutti i colori, no? Che soffriva il vento, che aveva bisogno di un paravento, che... voleva questo, voleva quest'altro, no? Ed ecco, ce n'erano 5.000, tutte simili, in un solo giardino. E qui comincia a pensare, sarebbe molto contrariato, si disse, se vedesse questo. Farebbe un gran possire e fingerebbe di morire per fuggire al ridicolo e io dovrei far mostra di curarlo, perché se no, per umiliarmi, si lascerebbe veramente morire. Vedete com'è, no? Anche qui quando uno viene plagiato, no? La manipolazione, pur di non manipolarmi farebbe qualunque cosa, e lui si rende conto come è questo, quindi e si disse allora, ecco qui la tristezza, mi credevo ricco di un fiore unico al mondo e non possiedo che una qualsiasi rosa. Lei e i miei tre vulcani che vi arrivano alle ginocchia, di cui l'uno forse è spento per sempre, non fanno di me un principe molto importante. E seduto sull'erba, piangeva. Quindi il senso di solitudine, di frustrazione, credevo di essere chissà chi, mi sentivo ricco di qualcosa di bello, e in realtà Avevo delle cose banali, una rosa, solo una rosa. Vedremo la scoperta poi. Ecco, la scoperta è quella della volpe. È qui che lui apre gli occhi, trova, la volpe in realtà non è proprio la volpe, ma è quella che i beduini del deserto chiamano Fennec. Fennec sono delle piccole volpi, sono della famiglia delle volpi, ma sono molto piccole. Allora, in quel momento apparve la volpe. Buongiorno, disse la volpe. Buongiorno, rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi. Ma non vide nessuno. Sono qui, disse la voce, sotto il nero. Chi sei? Domandò il piccolo principe. Sei molto carino. Sono una volpe, disse la volpe. Vieni a giocare con me. Notate bene che in francese la volpe è le renard, quindi è maschile, quindi è l'amico, non è l'amica, capite? Quindi si capovolge proprio del fiore, no? Il fiore è l'amica, la fiora, la volpe è il volpe, le renard. Domandò il principe, sei molto carino, sono una volpe, disse la volpe, vieni a giocare con me, le propose il piccolo principe. Sono così triste, c'è la solitudine, no? Ed ecco allora la risposta. Non posso giocare con te, disse la volpe. Non sono addomesticata. Ah, scusa, disse il piccolo principe. Ma dopo un momento di riflessione soggiunse. Che cosa vuol dire apprivoiser? Francese apprivoiser vuol dire addomesticare, ma apprivoiser vuol dire è di più, non è soltanto addomesticare, ma avvicinarsi e avere una certa discrezione e amicizia e relazione profonda con qualcuno. Ecco, apprivoiser, l'addomesticamento. Quando un animale è addomesticato, si dice che è mansueto, ed è una bella parola, viene dal latino. Mansueto deriva da manu suetu, se suetus, cioè abituato alla mano, cioè i nostri gatti erano selvatici, sono nati selvatici, poi man mano quando hanno visto che noi li volevamo bene eccetera, tu allungavi la mano e arrivano a strisciarsi contro, ecco, e allora vedete, manu suetus, abituato alla mano, e quando noi pensiamo a come Gesù ci chiede la mansuetudine, vuol dire non lasciate che non abbiate paura della mia mano, non abbiate paura della mano di Dio, e quindi questa fiducia, no? L'essere addomesticato esprime fiducia, esprime la certezza che l'altro non mi farà del male, che non mi tradirà, ecco qui. E infatti lui scopre che cosa vuol dire poi addomesticare, no? Se dice c'è un fiore, e lui dice credo che mi abbia addomesticato. E allora ecco qui, non sono domesticato, ah scusa, poi giunse, che cosa vuol dire domesticare? Non sei di queste parti tu, disse la volpe, che cosa cerchi? Cerco gli uomini, disse il piccolo principe, che cosa vuol dire domesticare? Vedete, sembra che facciano dei discorsi diversi, questa domanda che domesticare, cerchi gli uomini e adesso lei risponde degli uomini. Gli uomini, disse la volpe, hanno dei fucili, cacciano, molto noioso. Allevano anche delle galline, è il loro solo interesse. Tu cerchi le galline? No, disse il piccolo principe, cerco degli amici. Che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da molto dimenticata. Ecco, la domesticazione, l'addomesticamento è dimenticata. La gente non sa più addomesticare, vuol dire creare dei legami. Ecco perché gli uomini sono senza radici, non hanno nessuno, non sanno creare legami. Creare dei legami. Certo, disse la volpe, tu, e loro dice, crea dei legami, domanda lui. Sì, certo, vedi, tu fino ad ora, e questa secondo me è la parte più bella del libro, tu fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini, io non ho bisogno di te, e neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe è uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, cioè crei un legame con me, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. Ecco il fiore unico, eh? Comincio a capire, disse il piccolo principe. C'è un fiore, credo che mi abbia addomesticato. È l'unico, no? Per me è come se fosse l'unico. È possibile, disse la volpe. Capita di tutto sulla terra. Oh, non è sulla terra, disse il piccolo principe. La volpe sembrò perplessa. Fu un altro pianeta? Sì, sull'interesse della volpe, molto interessante. Ci sono cacciatori su questo pianeta? No. Questo mi interessa. E delle galline? No. Niente, perfetto, sospirò la volpe. Se ci sono i cacciatori, ci sono anche le galline, ma dove non ci sono cacciatori, mancano anche le galline. Non c'è niente di perfetto. Chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane, insomma, sembra una solita storia. Ma la volpe ritornò alla sua idea. E qui è molto bello, no? È proprio tutto il tema della ritualità con cui si crea l'amicizia. Quindi questa profondità, ricordate, Gesù vi ho chiamato amici. Un servo non sa cosa fa il suo padrone, ma voi siete amici e quindi io vi confido tutto il mio cuore. Allora, la mia vita è monotona, io do la caccia alle galline, gli uomini danno la caccia a me, tutte le galline si assomigliano, tutti gli uomini si assomigliano, e noi potremmo aggiungere tutte le rose si assomigliano, tutte le montagne si assomigliano, io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò il rumore dei passi che sarà diverso da tutti gli altri passi. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi guarda, che qui è interessante, eh? Vedete il tema di come i legami che tu crei in realtà sono una ricchezza perché ti permettono di creare poi altri legami, no? Allora sentite come, cioè, intanto secondo me questa è pura poesia, eh? E poi dice, vedi laggiù in fondo i campi di grano? Io non mangio il grano, il pane e il grano. Il grano per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla, e questo è triste, ma tu hai i capelli color dell'oro, allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te, e amerò il rumore del vento nel grano. Vedete, la diversità, cambia tutto. Cioè, quando noi avremo stabilito un legame serio, tutto vi parlerà di te. E anche qui, quando tu hai un legame serio con Dio, tutto ti parla di Dio. C'è un libro scritto da un amico mio, vescovo, quando l'ha scritto quando era ancora prete, un libro di meditazioni per adolescenti, per ragazzi, ed era intitolato Ascolta tutto parla. Cioè, in fondo, quando tu hai stabilito dei legami profondi, allora tutto ti parla dell'amore, della persona che ami, no? Mi viene in mente quella canzone stupida degli anni 60, credo. Bella Belinda innamorata parla d'amore con insalata. Cioè, vede tutto, cammini a tre palli dal suolo, no? E allora il grano. La volpe tacque, guardò a lungo il piccolo principe. Per favore, addomesticami, disse. Volentieri, disse il piccolo principe. Ma non ho molto tempo, però. Ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose. Attenzione, qui il segreto, eh? Non si conoscono se non le cose che si addomesticano. Cioè, se tu non stabilisci dei legami seri, non conoscerai mai niente. Sarà sempre un mordi e fuggi. Sarà un credere di conoscere tante cose, ma non avere mai il tempo di fermarti. Il famoso non ho tempo, no? Non ho tempo, non ho tempo. Per cui rischi di vivere con tua moglie e i tuoi figli non conoscerli mai, non averli mai conosciuti. Sono diventati grandi, non ti sei neanche accorto che sono diventati grandi, perché eri così occupato a prendere, a trovare tanti soldi per mantenerli, che poi hai mantenuto degli estranei, perché alla fine neanche li conosci. Quello è il nostro rischio, no? Non si conoscono che le cose che si addomesticano, disse la volpe. Gli uomini non hanno tempo, non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. In fondo anche qui è tutto il tema della relazione con Gesù. Cioè questa relazione profonda dove tu non puoi più fare a meno di Lui. Non gli viene in mente Pietro, Signore, da chi andremo? Tu solo mi hai domesticato, tu solo hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto che tu sei santo di Dio. E che cosa bisogna fare? Ecco qui allora la volpe comincia a spiegare, Bisogna essere molto pazienti, ecco, l'addomesticamento avviene progressivamente. Adagio, adagio. In principio tu ti siederai un po' lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Attenzione che qui, qui pensiamo a tutte le relazioni fasulle che nascono con i telefonini. Pronti? Dopo 10 minuti. Sì, volevo dirti ancora un'altra cosa. Dopo un'ora. Pronto? Pronto? Avanti, pronto, pronto, tutti i momenti. Come... Allora, attenzione. In principio ti senterai, ti cederai un po' lontano da me, così nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio, non dirai nulla. Le parole sono fonte di malintesi. Capite la profondità del silenzio e della capacità di ascoltare e di tenere le giuste distanze, se no si brucia tutto e poi malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino, ecco qui. La pazienza, ogni giorno un po' più vicino, così come ho fatto anch'io con i gatti, no? Man mano mi sedevo lì, questo si avvicinava, tu allungavi la mano e scappava, allora aspetta, se tu dici, ma no, accidenti, scappava di più, e invece stai lì, tranquillo, non muoverti. Il piccolo principe ritornò l'indomani, ecco qui che comincia a insegnargli, insegnare al piccolo principe come devi fare. Sì, certo, devi tornare, ma attenzione, occorrono, la volpe spiega, i riti. Cosa sono i riti? L'amicizia, l'addomesticamento, l'amore ha bisogno di riti. Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora, disse la volpe. Se tu vieni per esempio tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le 4 comincerò ad agitarmi, a inquietarmi, scoprirò il prezzo della felicità. Capite? La capacità di dosare anche gli incontri, di viverli come qualcosa di bello, da gustare, ma non... Cioè, il gelato è una cosa buona, prova a mangiarne 2 chili. Non potrai più vederlo per un mese, non puoi più, in carità, non fatemi più vedere il gelato. No? Capite? La capacità di equilibrio, di dosare le relazioni, viverle con rispetto, attenzione, no? Ma se tu vieni non si sa quando, se tu vieni alle 4, allora capite, io alle 3 comincio, ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora preparare il cuore. Allora capite che cos'è allora l'amicizia, cos'è l'amore, è un preparare il cuore, no? Il cominciare a diventare ospitali, cordiali, cioè capaci di aprire il cuore, cioè avere un cuore ospitale, un cuore nuovo. Ci vogliono dei riti, ed ecco qui ancora una volta, altra, vedete, si procede piccole domande, domesticami, cosa vuol dire domesticare, sui riti. Cosa sono i riti? Cos'è un rito? Disse il piccolo principe. Capite che qui siamo al cuore, veramente, di tutto il libro, che vi rendete conto, io più lo leggo, più scopro che è di una grande profondità, di una grande verità. Dice, che cos'è un rito? Disse il piccolo principe. Anche questa è una cosa da tempo dimenticata, disse la volpe. È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora diversa dalle altre ore. Capite che è la capacità, potremmo dire così, la capacità di rendere nuove tutte le cose, tutte le ore, tutti i giorni. Se non ci sono dei riti, pensiamo cosa vuol dire. Io penso, per me, che so, il rito della lezione divina, un rito nel senso che ritorna a una certa ora, eccetera, eccetera, a tal punto che mi sembra che la mia vita sua sia vuota qualora non ci fosse. Per cui, e ogni volta è un'esperienza nuova, perché non mi trovo mai a dire le cose che ho già detto o che ho ripetuto o che ho riflettuto un'altra volta, perché il Signore, che è nuovo, mi offre continuamente cose nuove, ecco qui. Allora, quindi, è ciò che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora diversa dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora, il giovedì è un giorno meraviglioso. Io mi spingo fino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un qualsiasi giorno, i giorni si assomiglierebbero tutti e non avrei mai un po' di vacanza. Capite? Posso uscire dalla mia tana, andare là, sapendo che il cacciatore non può via sparare. Quindi ecco un rito, ecco ciò che rende diversi i giorni. Capite cos'è il rito? È la domenica, no? Vedete, non c'è più domenica, non c'è più la messa, no? I riti, che sono ciò che rendono diversi i giorni, no? E poi ancora, così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando l'ora della partenza fu vicina, disse la volpe, piangerò. È colpa tua, disse il piccolo principe. Io non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi. È vero, disse la volpe. Ma piangerai, disse il piccolo principe. È certo, disse la volpe. Ma allora che ci guadagni? Ci guadagno, disse la volpe, il colore del grano. Capite? Non si può amare senza lasciarsi ferire. E l'amore sembra una ferita che non si rimargina più. Se tu non hai il coraggio di lasciarti ferire, in quel momento tu non ami. Capite chi è il nostro Dio? È il nostro Dio che si lascia ferire nel suo figlio. Ci dona il suo figlio e poi si lascia ferire. Noi glielo uccidiamo e lui, ecco l'amore. Dio ha tanto amato il mondo da consegnare il suo figlio, da privarsi del figlio, il suo futuro, la sua stessa vita, perché ci ama a tal punto da donarci il meglio. Ci guadagno il colore del grano, poi aggiunse, va a rivedere le rose, capirai che la tua è unica al mondo. Ecco, di questo dalla lezione che gli ha dato, no? Vedrai che non esistono rose uguali. Quella che tu hai accudito è unica, perché questa è diventata nuova, non è la stessa, non sono tutte, non è una rosa qualunque. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto. Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. Ecco qui, interessante anche l'incontro con le rose. Non è più lo stesso incontro di prima, vedete? Voi non siete per niente simili alla mia rosa. Voi non siete ancora niente, disse. Nessuno vi ha addomesticato. E voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come la mia volpe. Non era che una volpe uguale a 100.000 altre, ma ne ho fatto il mio amico ed ora è per me unica al mondo. Capite che? Anche qui vedete la profondità, eh? Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Adesso io sono disposto a dare la vita per lei, a dare del tempo. In fondo la vita è fatta di tempo, no? E se io do un po' del mio tempo, do la mia vita. che è un pezzo della mia vita. Le rose erano a disagio. Voi siete belle, ma siete vuote, disse ancora. Non si può morire per voi. Ecco qui ancora, vedete? Chi ama è disposto a morire, è disposto a lasciarsi ferire. Se no, non ami. Certamente un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi assomigli, ma lei, lei sola, è più importante di tutti voi, perché è lei che io ho innaffiata. Capite? Lì, eh? Quando tu ti prendi cura di qualcuno, questo qualcuno diventa unico. È lei che io ho innaffiata, perché è lei che ho messo sotto la campana di vetro, perché è lei che ho riparata col paravento, perché su di lei ho ucciso i bruchi, salvo due o tre per le farfalle, perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi o anche qualche volta tacere. Conclusione, perché è la mia rosa. No, non esiste l'amico, esiste il mio amico. Non esistono gli amici, capite? Esiste l'amico. E ritornò dalla volpe. Addio, disse. Addio, disse la volpe. Ecco il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Il piccolo principe, per portarlo a memoria, dice... L'essenziale invisibile agli occhi, ripeté il piccolo principe per ricordarselo. Ed ecco qui il segreto, eh? È il tempo che hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa importante. È il tempo che ho perduto per la mia rosa, sussurrò il piccolo principe per ricordarselo. Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa. E seduto sull'erba, piangeva. Piangeva chi? La volpe. Eh? Il volpe, la volpe, l'amico, seduto sull'erba, piangeva. Vedete, queste sono veramente... Anche il Vangelo, pensate, no? Tu credi, se vedi, beati coloro che crederanno senza aver visto, l'essenziale invisibile agli occhi. Vedete che anche qui troviamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 20. Io sono responsabile della mia rosa, ripeté il piccolo principe per ricordarselo. Ed ecco qui, andiamo avanti ancora un po', qualche minuto. E buongiorno, disse il piccolo principe. Buongiorno, disse il controllore. Cosa fai qui? Domandò il piccolo principe. Smisso i viaggiatori, ammazzi di mille, disse il controllore. Spedisco i treni che li trasportano a volte a destra, a volte a sinistra. E un rapido, illuminato, rombando come il tuono, fece tremare la cabina del controllore. Ed ecco qui l'osservazione del piccolo principe. Hanno tutti fretta, disse il piccolo principe. Che cosa cercano? Lo stesso macchinista lo ignora, dice il controllore. Non sanno neanche loro cosa vogliono. Gli uomini credono che più si muovono, più sono importanti, no? Stanno cercando qualcosa, ma non sanno neanche cosa cercare. L'importante è muoversi, l'importante è correre, ma senza sapere dove vai. Un secondo rapido illuminato sfrecciò in senso opposto. Ritornano di già? Domandò il piccolo principe. Ma come vanno? Vengono? Non sono gli stessi, disse il controllore. È uno scambio. Ma non erano contenti da là dove stavano? Non si è mai contenti dove si sta, disse il controllore. E rombò il tuono di un terzo rapido illuminato. Inseguono i primi viaggiatori? Domandò il piccolo principe. Non inseguono nulla, disse il controllore. Dormono là dentro e sbadigliano tutto al più. Solamente i bambini schiacciano il naso contro i vetri. Cosa dire? Sono gli unici che sono curiosi, interessati, eccetera. Gli uomini, corri, corri, corri. Ma alla fine, cosa hai fatto? Fermati, hai passato la giornata a correre. E allora? Che cosa hai costruito? Cos'è rimasto? Capite, questo estremamente critico, pensate, è scritto nel 43 questo, ancora più vero oggi, si passa il tempo e se noi non cambiamo pelle ci troviamo ancora peggio di così, no? E solo i bambini, dice, sanno quello che cercano, disse il piccolo principe, vedete? Cioè, se tu vuoi imparare a conoscere cosa stai cercando, devi diventare bambino. Se non diventerete bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Cioè, non potete fare l'esperienza della giustizia, della verità, della bellezza, dell'amore. Questo è il regno dei cieli. Non potrete fare l'esperienza della vita che è unica, irrepetibile. Una vita che tu non rimpiangerai mai perché l'hai vissuta. Il rischio è quello che tu ti trovi a rimpiangerla, perché alla fine hai passato tanti anni, ma poi in realtà non hai mai vissuto, no? La vita, puoi immaginare come partire per fare un viaggio, partire in un sacco, tornare in un baule. Cos'è servito? Niente. Hai buttato via il tuo tempo. Ma ho guadagnato tanto. Ma cosa ti è servito? Non hai trovato neanche la gioia. E ancora, quindi solo i bambini sanno quello che cercano, disse il piccolo principe. Perdono tempo per una barbola di pezza e lei diventa così importante che se gli viene tolta piangono. Beati loro, disse il controllore. Beati i piccoli. Buongiorno, disse il piccolo principe. Buongiorno, disse il mercante. Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere. Non lo vedete, anche qui è paradossale. Perché vendi questa roba? Disse il piccolo principe. È una grossa economia di tempo. Non abbiamo tempo, gli uomini non hanno tempo, disse il piccolo principe. Ah, scusa, disse il mercante. Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano 53 minuti alla settimana. E che cosa te ne fai di questi 53 minuti? Oh, se ne fa quel che si vuole. Io, disse il piccolo principe, se avessi 53 minuti da spendere, camminerei adagio verso una fontana. Capite che tu puoi anche, ti passa la sete, ma in realtà c'è qualcosa di più bello della sete, è il vedere l'acqua, è il gustarla, è il guardare la fontana, il sentire che canta. E questo nessuno te lo può restituire, nessuna pillola te la può dare. Ecco lì la fontana. Eravamo all'ottavo giorno della mia panna nel deserto. Avevo ascoltato la storia del mercante bevendo l'ultima goccia della mia provvista di acqua. Ah, dissi al piccolo principe, sono molto graziosi i tuoi ricordi, ma io non ho ancora preparato il mio aeroplano, non ho più niente da bere, e sarei felice anch'io se potessi camminare adagio verso una fontana. Il mio amico, la volpe, mi disse, caro il mio ometto, non si tratta più della volpe. Perché? Perché moriremo di sete. Non capì il mio ragionamento e mi rispose, fa bene l'aver avuto un amico, anche se poi si muore. Io sono molto contento di aver avuto un amico volpe. Capite? Cioè, puoi anche morire di sete, però hai un amico. Poi muori di sete da solo, e quindi è un'altra cosa, un amico. Non misura il pericolo, mi dissi. Disse l'aviatore, non ha mai né sete né fame né sete. Gli basta un po' di sole. Ma mi guardò e rispose al mio pensiero, anch'io ho sete, cerchiamo un pozzo. Ebbe un gesto di stanchezza, è assurdo cercare un pozzo a caso nell'immensità del deserto, tuttavia ci mettemmo in cammino. Dopo aver camminato ore di silenzio, venne la notte e le stelle cominciarono ad accendersi. Le vedevo come in sogno, attraverso la febbre che mi era venuta per la sete. Le parole del piccolo principe danzavano nella mia memoria. Hai sete anche tu? Gli domandai. Ma non rispose alla mia domanda. Disse semplicemente: un po' d'acqua può far bene anche al cuore. Capite che è diverso, non è solo la sete, ma anche il vederla, anche il gustarla, il vedere la cosa. Non compresi la sua risposta, ma stetti zitto. Sapevo bene che non bisognava interrogarlo. Era stanco. Mi sedette accanto a lui. E dopo un silenzio disse ancora: le stelle sono belle, per un fiore che non si vede. Ecco la bellezza delle stelle. Cosa mi direbbero queste stelle se non ci fosse neanche un fiore per cui io mi sono dedicato? Per cui guardo le stelle e dico: le amo perché là c'è qualcuno che io ho amato. Come la Volpe diceva per il grano, no? Vi ricordate? Risposi: già, e guardai senza parlare le pieghe della sabbia sotto la luna. Il deserto è bello, soggiunse, ed era vero. Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia, non si vede nulla, non si sente nulla, e tuttavia qualche cosa risplende in silenzio. Ciò che abbellisce il deserto, disse il piccolo principe, sentite un altro segreto, è che nasconde un pozzo in qualche luogo. Cioè, tu hai la notte, diceva Madeleine de Brel, certo, sto attraversando la notte, ma quante stelle, no? E quindi anche nel tuo deserto ricordati che troverai sempre un pozzo. Anche nel tuo momento di difficoltà, di fatica, ricordati che c'è un pozzo che ti aspetta. Cioè il Signore non ti ha abbandonato, ma anche nel deserto, ricordati, viene in mente Esodo, no? Anche nel deserto c'è una roccia da cui scaturisce acqua. Ecco, la capacità di vivere i tuoi deserti con attenzione, perché sono luoghi di fecondità. Basta un po' d'acqua e li può trasformare in giardino. Fu sorpreso di capire d'un tratto quella misteriosa irradiazione della sabbia. Quando ero piccolo abitavo in una casa antica e la leggenda raccontava che c'era un tesoro nascosto. Naturalmente nessuno ha potuto scoprirlo, né forse l'ha mai cercato. Eppure incantava tutta la casa, cioè il sapere che esiste un tesoro sembra dare importanza alla casa, no? La mia casa nascondeva un segreto nel fondo del suo cuore. Sì, dissi al piccolo principe, che si tratti di una casa, delle stelle o del deserto, quello che fa la loro bellezza è invisibile. Sono contento, disse il piccolo principe, che tu sia d'accordo con la mia volpe. Invisibile, che tu non vedi. La tua rosa, il tuo fiore non lo vedi, ma c'è. E quindi basta per farti felice. Cominciava ad addormentarsi, io lo presi tra le braccia, mi rimisi in cammino, ero commosso. Mi sembrava di portare un fragile tesoro, mi sembrava pure che non ci fosse più niente di più fragile sulla terra. Guardavo la luce della luna, quella fonte pallida, quegli occhi chiusi, quelle ciocche di capelli che tremavano al vento e mi dicevo: questo che io vedo non è che la scorza. Il più importante è invisibile. Che cosa vedo? Vedo questo bambinetto, però il più importante è visibile. Perché sono importanti i bambini? Perché racchiudono un tesoro. Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Ecco qui, la fragilità ma anche la preziosità. E siccome le sue labbra erano semiaperte e bruciavano un mezzo sorriso, mi dissi ancora, ecco ciò che mi commuove di più di questo piccolo principe addormentato. È la sua fedeltà a un fiore. È l'immagine di una rosa che risplende in lui come la fiamma di una lampada, anche quando dorme. E lo pensavo ancora più fragile. Bisogna ben proteggere le lampade. Un colpo di vento le può spegnere. Ecco, capite la finezza, è vera poesia qui, è davvero, ma anche verità. Così, camminando, scoprì il pozzo allevando il sole. Io direi ci fermiamo qui, vediamo anche il pozzo, la bellezza del pozzo. E pensavo anche, perché ormai siamo arrivati al capitolo 24 e siamo insomma verso la fine, pensavo di di proporvi di fare la meditazione dopo, concludiamo, e poi magari domani mattina invece della meditazione fare una specie di scambio sul piccolo principe, cosa vi ho detto, cosa vi dice, non so se vi va bene, potete fare una cosa del genere, visto che sono stato molto più rapido di quello che pensavo, perché io ho preparato, eccetera, ma credevo di dilungarmi di più, ma credo che le mie parole riescono a guastare di più sente Giuterì, quindi è lui che parla, e credo che mettersi in ascolto di lui, veramente si sente l'eco del Vangelo, no? Che ritorna. E allora potremmo, dopo il momento del Vespro, provarci, concludere, e poi, così avete il tempo per riflettere, domani mattina dopo la messa, ci ritroviamo poi per fare un partage insieme. Vi va? Ok. Allora. Il Vespro è alle 5:20. E poi dopo ci troviamo per l'ultima riflessione, e dopo sarà l'adorazione.
Prima di cena.
Prima di cena, sì.